Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
La strategia del destino di Andrea Villani. Terza puntata. Braita e Prati avevano dovuto bere un altro paio di Ceres a testa prima di trovare il coraggio di chiedere a un paio di ragazze di appartarsi con loro nelle stanze ai piani superiori. «Ok, 100 euro a testa, c'è una sola stanza libera, 20 minuti e si smamma!» «Un po' caro, no? Prendere o lasciare, non abbiamo tempo da perdere!» I due si guardarono, poi salirono le scale con le ragazze. Due rumene di una ventina d'anni, Elviria e Sibila. La prima portava una parrucca biondo platino, era piuttosto alta e aveva le labbra sottili, quasi inesistenti. L'altra era di poco più bassa e aveva i fianchi larghi. La sua parrucca era rossa e portava una fascia di lamè sulla fronte. Avevano ballato tutta la notte e puzzavano un po'. Entrarono in una stanza con un paio di divanetti in panno scuro, la moquette sollevata negli angoli e pareti che una volta dovevano essere bianche. Bright prese dal portafoglio due banconote da 100 e le porse alle ragazze. «Noi non prendiamo soldi», lo gelò Elviria. Bright non capiva. A quel punto bussarono alla porta. Entrò un tipo sulla sessantina, basso e corpulento, con un mazzo di rose in mano. «No, no, fuori di qui!» gli intimò Prati. L'uomo lo guardò severo. Le ragazze fulminarono Prati con lo sguardo. «Due, grazie!» disse Sibila. L'uomo sfilò due rose dal mazzo e le allungò a Braita. «Fanno 200 euro!» disse. Poi sorrise. A quel punto Braita capì l'antifona e gli allungò i soldi. L'uomo uscì e chiuse la porta. Le ragazze si inginocchiarono davanti ai due, una accanto all'altra, e iniziarono ad armeggiare con le cinture dei pantaloni. Da sotto provenivano schiamazzi e musica. «Così?» mormorò Prati. «Senza neppure un bacetto!» Bright si girò verso di lui. «Ah, cagare!» fece. Poi chiuse gli occhi. Le ragazze, anche volendo, in quel momento non avrebbero potuto rispondere. Tinelli, attraversando il ponte di legno, rischiò di cadere in acqua. Gli si incastrò un tacco tra due assi e cadde carponi. Si rialzò e sfilò il piede dalla scarpa. Si tolse anche l'altra e seguì i due uomini a piedi scalzi. Si nascose dietro a un cespuglio di ligustro e si mise ad ascoltare, trattenendo il fiato.
Con tus manos para seguirte amando todo el día.
Quando il più vecchio smise di parlare, Tinelli si tolse la parrucca e alzò gli occhi al cielo come se avesse voluto raccontare quella storia a qualcuno. Si accorse invece di un'infinità di stelle e capì che quella storia lassù la conoscevano da sempre.
Non so che cosa, però callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas.
Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría.
Vezzulli continuava ad affondare in una immensità di coriandoli di velluto colorato.
Devo tornare a galla.
Allora iniziò a nuotare con forza verso la superficie, sbatté le braccia in modo disordinato e cominciò a risalire. E più sbatteva le braccia e più veloce saliva. I coriandoli assumevano tonalità più luminose.
You help me relax at the end of my day. So if you feel like I feel...
Ci sto riuscendo.
Ancora poche bracciate.
Allora ci mise più forza, fin quando si verificò un'esplosione di colori. Era uscito da quel fiume di coriandoli, ma continuò a nuotare. E allora levitò. Cominciò a volare in un cielo azzurro, senza nuvole e senza orizzonti, senza nulla su cui precipitare.
Sto volando! Sto volando! Ed è bellissimo!
Non c'erano strati di atmosfere, nessun nord, né sud. Ovunque era solo cielo. Convinto che io fossi una povera idiota, senza neppure avermi parlato per più di 5 minuti, disse Amara a Samantha.
Non ho mai pensato che tu fossi una povera idiota, rispose Lazzaro.
No, mi hai solo dato l'impressione di essere un po' sciocca. Perdonami, aggiunse.
Ma tutte le volte che ci è capitato di parlare e avevi un atteggiamento così puerile, quelle tue amiche poi...
Le mie amiche cosa?
Lasciamo perdere.
Samantha rimase in silenzio, poi, dopo qualche metro, continuò. Riguardo le mie amiche non posso darti torto.
Guarda che le tue amiche te le sei scelte tu.
Avessi mai scelto qualcosa nella vita?
Sussurrò allora Samantha. Lazzaro lasciò cadere la cosa. Lasciatelo dire, a volte sembri uscita da una trasmissione di Maria De Filippi.
Ma cosa dici? Non le guardo mai?
Peggio. Allora vuol dire che non sei come loro per emulazione, ma proprio per convinzione. Lazzaro si pentì di averlo detto. Non era né il caso né il momento. Ma la tensione si era allentata. Samantha si era in parte calmata.
non ti facevo così pervenuto. A me eri simpatico. Strano, ma simpatico.
Definisci strano?
Diverso.
E c'è una bella differenza.
Nel silenzio assurdo di quella notte si poteva ascoltare il rumore del torrente che scendeva a valle. Costeggiarono il corso d'acqua che correva parallelo alla strada. Poi videro le luci di un paio di fanali. L'auto procedeva lenta. Quando fu loro vicina, Lazzaro la riconobbe.
«È la mia», disse.
«E che ci fa in giro da sola?» chiese allora Samantha. Lazzaro sorrise e la strinse forte tra le braccia.
«Hai ancora freddo?»
«Un po'.» Poi fece segno a Barid di fermarsi.
Guglielmo si avvicinò a Benito e gli appoggiò una mano sulla spalla. L'altro non si mosse. Stette accovacciato per un po', poi sollevò la testa e guardò l'amico. Aveva occhi minuscoli, spenti. Si alzò e cercò di pulirsi i pantaloni. Benito lo fissava come fosse l'ultimo essere vivente rimasto sulla terra. Poi chiese:
«E adesso che facciamo?»
«Non credo di comprendere la tua domanda, ma cercheremo di vivere questi anni che ci restano, come abbiamo sempre fatto.
Per quanto mi riguarda, è cambiato tutto. Sono felice che mi sia rimasto poco da vivere.»
«Non potevi sapere.
Ma ora so di aver vissuto una vita diversa da quella che mi sarei meritato. Credevo di aver salvato la vita di un innocente e di aver sparato a un mostro. E invece è proprio il contrario. Tutto ciò che ho avuto da te è stato in cambio di complicità, non per riconoscenza.
Non sono un mostro, Benito. È stato un incidente. E anche se non lo fosse stato, la tua sarebbe stata complicità involontaria.»
«Non del tutto, Guglielmo.»
«Che intendi dire?»
Benito aveva le labbra contratte. Prese un ultimo sorso di vinaccia, poi rovesciò la fiaschetta.
«È finita.»
Si avvicinò all'amico, gli sfiorò il colletto della camicia, poi ritrasse la mano con un gesto asciutto. Girò le spalle e pianse. Un pianto lieve, ma disperato.
Con cordona guie di renza, con cordona guie di renza.
Elviria alzò il capo e guardò Prati negli occhi.
«Che c'è che non va?»
gli domandò.
«Non ne ho più voglia», disse Prati, richiudendo la lampo.
«È perché sei impotente!»
ghignò Braita, che aveva già finito e che guardava la scena mentre Sibila masticava chewing gum.
«O magari Frocio!»
infierì.
«Voglio ben vedere», mugugnò, scendendo le scale, «con due persone che ti guardano sghignazzando e biascicando gomma da masticare!»
«Anillo de bodas che puse in tu mano, anillo che simbolo de nuestro amor, che unió para siempre y por toda la vida a nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vives sufriendo no más por mi culpa. Perdona lo injusto que fui sin querer, creyendo que solo con mucho cariño podía darte toda maldita mi fe. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor. Anillo de compromiso que la suerte quiso que uniera los dos. Soy pobre, muy pobre, y tú ya lo has visto. Te he dado miserias, te he dado dolor. Y aunque yo te quiera, ¿qué vale el cariño? Si no puedo hacerte feliz con amor. Si algún día recuerdas al pobre que sueña, que lucha y se arrastra por querer vivir, jamás lo maldigas, que al fin fue un mendigo que quiso elevarse por llegar a ti.